Fu solo nel 2006 che scoprì la potenza, la portata della parola che abbiamo cantato fino ad ora. Tutto ciò che a me serve, il tuo regno e la tua giustizia. Era Matteo 6,33, ancora lo è. Io non sono più lo stesso, perché quel giorno compresi che tutti i miei affanni, le mie preoccupazioni per le cose che pensavo della vita ordinaria, in realtà non erano altro che una specie di illusione, una cosa non vera. Perché il Signore invita a mettere la nostra fiducia in Lui e affidare a Lui ogni nostro bisogno. Questa era la meraviglia di quella parola, e da quel giorno ho scoperto che affidandosi a Lui in questo modo puoi vivere una vita in 4D. Da lì prese il via il mio desiderio di sperimentare e poi scrivere di questa vita, cosa che ho fatto nel mio libro che è uscito questo mese di ottobre scorso, e invito tutti quanti, chi lo vuole, a leggerlo, perché è frutto appunto di quello che ho vissuto insieme al Signore nella sua parola, e può essere una fonte di riflessione, se non di ispirazione, per molte persone, così come quella parola lo è stata per me. Bene, anzi ricordo, mi dilungo su questo un attimo, perché mi ricordo che subito dopo che scoprì la portata di questa parola, incontrai un amico che si diceva credente, ma non so in che cosa, e gli dissi: guarda, ho scoperto che Gesù è un re e noi viviamo nel suo regno se affidiamo la nostra vita a Lui, e Lui provvede a tutti i nostri bisogni. Ho scoperto che non c'è niente, nessuna cosa di cui io abbia bisogno, non secondo il mio giudizio e il mio metro, ma secondo la sua sapiente ed eterna previsione, che io non avrò. È un regno dove vige la pace e la giustizia, è un regno dove colui che ha salvato tutti gli uomini è il sovrano assoluto. E quindi non c'è niente di cui dobbiamo temere, né mancanze di persone, di cose, niente, perché lui colma ogni nostro bisogno. E questo mi guardò e mi disse: quanto vorrei che fosse vero. E gli dissi: affidati a questo tuo desiderio, non so cosa poi abbia fatto, ma almeno questo mio entusiasmo per questa riga, Matteo 6,33, che presuppone tutto quello di prima, la mia vita non è un affanno, insomma, la metto nelle sue mani. Ecco, come quella riga abbia cambiato la mia vita, e spero che abbia cambiato anche la sua. La parola di Dio è vera, e quindi quando noi mettiamo la fiducia nella sua parola, che Gesù dice è spirito e vita, noi riceviamo vita. Certamente non come la immaginiamo noi, non come la prevediamo noi, ma come l'ha pensata, disegnata e preparata Lui. In questo sta l'abbandono, rinunciare a noi stessi per il suo piano. Lui non ci dà cose migliori di quelle che pensiamo noi, ma ci dà il meglio, perché è Dio. Grazie Signore, dunque. L'amicizia amorevole è un percorso pratico. Stasera abbiamo un percorso pratico da fare, e vorrei proprio dare una specie di così carrellata su quelle che sono le modalità dello stare insieme come amici, perché dire l'amicizia è tutto quello che abbiamo detto in questa serie. Per chi l'ha seguita, è una serie iniziata a settembre sull'amore, l'amicizia. Ecco, dire siamo amici, abbiamo visto che dietro questa parola c'è un mare, c'è tanto, soprattutto l'amore, perché l'amicizia è il terreno fertile nel quale, parlando di relazione interpersonale, l'amore appunto trova dimora in un modo spettacoloso, bellissimo. Solo che deve essere anche pratico. E allora mi sono accorto che quando siamo insieme ci consideriamo amici e viviamo in un amore che sottende l'amicizia, spesso però c'è qualcosa che si mette di mezzo e impedisce alla relazione di poter funzionare come potrebbe, anzi come può. E questo si chiama comunicazione. E di solito la comunicazione, quando non è sana, diciamo così, procura delle situazioni per cui le persone spesso o si ritirano o evitano in qualche modo, poiché la relazione appunto minacciata da comunicazioni non sane può essere solo fonte di ansia o di angoscia. Ebbene, naturalmente quando parlo di comunicazione non posso non fare riferimento in questo caso all'analisi transazionale, che è appunto una delle più famose teorie sulle persone e sulle loro reciproche relazioni. Questa sviluppata da anni, già negli anni, fine anni 40-50, insomma Eric Berne era il fondatore, ne abbiamo parlato molte volte. Io ve la propongo perché è molto semplice e spiega bene come le persone possono relazionarsi in un modo sano, quindi non bloccare quel processo di sviluppo dell'amicizia, perché l'amicizia va coltivata e si sviluppa. Come abbiamo visto, ripeto a tutti e a me stesso che parlammo di quell'amicizia del terzo tipo, dove in realtà non c'è un amico più un amico, ma c'è un amico più la loro relazione, che diventa quasi una metapersona, come un terzo tra di loro, costituito da loro, ma allo stesso tempo che non è loro, ma loro insieme. È un po' difficile come concetto, ma spero che, avendo seguito la sessione dove ne parlai, potete rendervi quello conto. L'analisi transazionale è basata su una idea semplice: la personalità di ciascuno di noi ha tre parti, o meglio, ha tre modi di esprimersi. Sarò veloce, molto semplice. Guardate, ho qui una prima slide. Ecco, questi tre modi di esprimersi sono chiamati genitore, adulto e bambino. Ogni modalità in cui ognuno di noi può funzionare è un unico sistema di sentimenti, di attitudini e di comportamenti che si sono formati fin dall'infanzia e poi si sono sviluppati lungo tutta la nostra vita. Che voglio dire? Voglio dire che in certi momenti io mi comporto come sento e penso come un genitore, probabilmente come facevano i miei genitori in gran parte, o altre persone di riferimento, arricchito il tutto dalle mie esperienze che lungo la vita sviluppano quello stato genitoriale. O altre volte invece mi comporto come un adulto e altre volte come un bambino. Questo come non è un riferimento a qualcosa di antico che serve ad interpretare quello che faccio oggi, no, è proprio la nostra modalità in cui ci esprimiamo oggi. Per esempio, quando io mi esprimo, mi sento, penso e mi comporto come un genitore, posso esprimere accudimento, quindi posso prendermi cura delle persone, delle cose. Quando uno si prende cura di qualcuno, di qualcosa, che va da un'idea a una persona, a una casa, a un animale, è un accudimento, è uno stato, diciamo, una modalità genitoriale. Posso anche preoccuparmi, non nel senso di stare in ansia, come abbiamo detto prima, ma nel senso di prendere interesse nella persona, quindi essere interessato a ciò che accade all'altro, quindi questa è una modalità genitoriale. E ancora posso essere invece critico, e cioè sempre con la critica sulla bocca, oppure brontolone, oppure lamentoso, oppure insomma vedere sempre le cose che non vanno male, sempre pronto a condannare, a punire, a tenere basso me stesso o gli altri. Insomma, una funzione, il genitore molto spesso ha questa funzione, se pensiamo nell'ambito naturale, con i bambini, specialmente quando sono piccoli, hanno questo atteggiamento iperprotettivo, ipercritico, molte altre cose. Ecco, questo è un lato, diciamo, non positivo della modalità genitoriale. Ci sono anche altre funzioni, per esempio quella normativa, il genitore dà le regole. Quando noi ci mettiamo sotto disciplina per una dieta, noi verso noi stessi stiamo vivendo in modalità genitoriale, cioè ci diamo delle regole e ci imponiamo di rispettarle. Ecco, quindi noi è il nostro genitore, il nostro modo di essere genitori con noi stessi, che trova forse un bambino adattato, quindi, e allora fa la dieta, se trova il bambino ribelle non la fa. Ecco, insomma, tanto per dirsi. Quindi il genitore può essere normativo o critico. Normativo non è negativo, perché darsi delle regole per se stessi o nei gruppi, nella società, è una cosa buona, è una modalità genitoriale. Quando è attivato lo stato dell'io bambino, invece, questo è come se fossimo in una situazione in cui il nostro essere bambini oggi si esprime, e quindi sentimenti, emozioni già presi dell'infanzia attraverso l'addestramento genitoriale, le nostre personali esperienze, viene fuori anche oggi. È il nostro modo di essere bambini. Spesso nelle relazioni questo stato dell'io bambino si può mostrare con una compiacenza. Ecco, per esempio, quando siamo molto pronti sempre a dire di sì o a cercare di fare quello che piace agli altri, anche se a noi non va bene, perché così almeno siamo accettati e ben voluti o comunque non rifiutati. Questo si chiama compiacere, e questo è un tipico atteggiamento del bambino attivo in noi. E ancora, il bambino può essere ribelle e anche molto manipolativo. Infatti i bambini imparano fin da piccoli a farsi intendere e ottenere il soddisfacimento dei loro bisogni nelle relazioni, fin con la madre, eccetera, manipolando un po' quella che è la situazione per attirare non solo l'attenzione ma anche il soddisfacimento dei propri bisogni. Oppure, ecco, quando si intende manipolare, intendo dire nascondendo un po' la verità o la realtà all'altro, ma si cerca di ottenere quello che serve a noi, in qualche modo mascherando quello che è il mio reale intento. In modo più positivo, il bambino è invece intuitivo. Quindi quando noi abbiamo un'intuizione, ecco il nostro modo di essere bambini all'azione, o anche creativi e sensibili ai bisogni e ai desideri degli amici. Quando siamo in una relazione di amicizia e diciamo l'amico ha dei sogni, dei desideri, e con lui o con lei ci mettiamo a parlarne, a sognare insieme, a vederli, e incoraggiare, cioè, ecco, anche in quel modo lì è come se partecipassimo con il nostro bambino a quella sensibilità dell'uno verso l'altro che ci porta ad essere più vicini in qualche modo. Nel bambino questi desideri dell'affetto, del divertimento, anche del piacere personale trovano appunto un terreno fertile. Quindi quando noi siamo in azione come bambini abbiamo queste modalità di espressione che sono così ricche e così importanti, come quelle genitoriali di cui ho parlato prima. A volte posso invece comportarmi come un adulto, vedete qui il cerchietto di mezzo, ho messo i tre cerchi, non hanno una loro realtà, è un modo convenzionale, grafico di esprimere i concetti che vi sto così velocemente dando. Ecco, il nostro adulto, il nostro modo di essere adulti è chiamato in causa per pensare con chiarezza, prendere decisioni razionali, valutare la realtà, le varie ipotesi per trovare la soluzione più adatta alla realtà. Insomma, l'adulto è quel nostro modo di essere che ci tiene ancorati alla realtà in un modo abbastanza oggettivo. Il giudizio dell'adulto è basato su fatti oggettivi, quello del bambino più su sogni, quello del genitore più su pregiudizi, ecco, insomma, la differenza sta qui. E quindi, che dire, abbiamo bisogno nella relazione di amicizia di esprimerci con tutti e tre i nostri modi di essere, che sono chiamati anche stati dell'io, ma sono tutti e tre importanti. Per esempio, questo fondatore dell'analisi transazionale, Eric Berne, diceva che l'essenza dell'amicizia sta nel non attivare il genitore, il nostro modo di essere genitore. Io dissento in questo, perché in realtà il genitore, il nostro modo di essere genitori nell'amicizia è essenziale. Vorrei così riabilitare la modalità genitoriale nell'amicizia, così come nella vita di ciascuno di noi. Il nostro modo di essere genitori è fondamentale. È chiaro che se si parla di un genitore ipercritico, iperprotettivo, eccetera, finisce per opprimere, per impedire un sano sviluppo della persona o della relazione. Al contrario, ecco, invece un genitore, pensiamo, accuditivo, uno che si prende cura in modo amorevole, che sta attento ai bisogni degli altri e in un modo amorevole, così ho chiamato l'amicizia amorevole questa sessione, è fondamentale che lo possa svolgere con il suo modo di essere genitore. Il genitore non critica né punisce l'amico. Noi stiamo parlando dell'amicizia, quindi inseriamo nell'amicizia. Vedetevi con un amico o un'amica cara, che pensate intima o intimo. Ecco, quando vi attivate come un genitore, abbiamo spiegato prima che cosa vuol dire, ecco, nell'amicizia, quella vera, amorevole, dove c'è amore tra le due persone, il genitore non si attiva mai, lo stato dell'io genitoriale, per criticare o punire l'altro. Come potrebbe fare un genitore con un bambino? Se è stato cattivo ti metto in punizione. C'è un giudizio, se è stato cattivo ti metto in punizione, funzione punitiva. Ecco, nell'amicizia, quando ci attiviamo in questa modalità, rischiamo sicuramente di creare una situazione non sana tra le due persone. Ora vediamo in che cosa consiste. Quando due amici si parlano di loro, del loro essere, in sostanza, delle loro persone, si valutano dandosi informazioni e accompagnando queste informazioni con una valutazione, un giudizio, diciamo, improntato all'accudimento e all'interesse per l'altro, con la sensibilità del bambino per desiderare il meglio per quella persona, ma non se è stato cattivo e vai punito, perché quello è qualcosa che mette lo stop al rapporto di intimità tra le due persone. Dunque, tutte le volte che con i vostri cari amici vi trovate a criticare, condannare, giudicare condannando e attivandovi con parole o azioni per punire o tenere fermo l'altro o tenerlo in un angolino perché sennò combina un altro guaio a voi, secondo il vostro giudizio, state distruggendo l'amicizia. Dunque, il nostro modo di essere genitori è fondamentale nell'amicizia per prendersi cura l'uno dell'altro, accudirsi reciprocamente. Quindi nell'amicizia vera, quella del terzo tipo di cui abbiamo parlato, la modalità genitoriale che abbiamo non è iperprotettiva, per esempio andando alla funzione di protezione, che può essere quella normativa, per esempio, ma è pronta la persona ad aiutare quando c'è bisogno. Qui si apre un mondo, non lo voglio proprio aprire in questo momento perché non ce ne sarebbe il tempo, ma questo modo di essere così iperprotettivi e tendere a fornire il nostro aiuto quando non ce n'è bisogno e o non ci è richiesto, ci pone in una posizione di rottura rispetto all'intimità. E questo non favorisce l'amicizia. Quindi non solo stiamo attenti a quando siamo critici, giudicanti, e punitivi, ma anche quando con l'amico siamo iperprotettivi e in pratica vogliamo intervenire nella vita dell'amico quando non ci è richiesto o non è la situazione che richiede l'aiuto che noi vogliamo dare. Insomma, aiutare l'altro in quel caso serve soltanto a noi, che così ci sentiamo bravi, a posto o alto. Quindi qui è molto importante riuscire, specialmente nella Chiesa, nel rapporto, perché poi questo rapporto di amicizia noi lo riferiamo alla Chiesa, che da Gesù è chiamata a dare testimonianza di Lui attraverso l'amore che c'è tra coloro che fanno parte della Chiesa. E Lui ha detto, da questo vi riconosceranno. Dunque, se noi ci prendiamo cura degli altri, non per amore, ma per soddisfare un nostro bisogno di sentirsi a posto o sentirsi qualcuno o comunque compresi, quello non è amore. Quello è qualcosa, è un'iperprotezione che distrugge l'intimità tra i membri della Chiesa e finisce per creare delle dipendenze negli altri. Quindi sono aspetti molto importanti che quante volte proprio nelle chiese ci sono slanci protettivi o di aiuto che non sono assolutamente richiesti né aderenti alla realtà, o critiche o punizioni, allontanamenti, esclusioni, evitamenti che diminuiscono l'intimità tra le persone, quindi l'amore non si vede. E è frustrato lo scopo anche della Chiesa stessa, che dimostra l'amore di Dio. Da questo riconosceranno che siete miei discepoli, disse Gesù. Ancora, ecco, questo era un'altra slide un po' impegnativa, di cui vi ho parlato in modo sommario e salterei a quella dopo. Ecco, vedete qui una figura, quando abbiamo diciamo un atteggiamento di una persona, qui sono due persone che sono rappresentate in questo modo, ce n'è una che si prende sempre cura dell'altro quando non è richiesto, quando non è aderente alla realtà, quando non c'è bisogno, e l'altro ben volentieri si fa accudire perché, non so, ci sono molte ragioni per cui lo fa. Comunque vedete, in tutti e due i casi c'è una persona che ha due modalità attive e una che ce n'ha una sola. Quindi di due ne fanno una. Ricordate all'inizio, quando parlai dell'amicizia, che c'erano diversi tipi di amicizia. Il primo tipo di amicizia, che non è un'amicizia, è quando si diceva che mezzo più mezzo fanno uno. E cioè quando... era il discorso che poi si spostò anche sulle relazioni sentimentali fino al matrimonio, quando dicemmo che la gente va in giro con i mezzi cuoricini o dice lei è la mia metà, lui è la mia metà, cioè noi ci prepariamo ad affrontare le relazioni come se non fossero fossimo interi, ma a delegare ad altri il nostro modo di essere in certe espressioni. Come vedete, se uno, una persona, per esempio questa persona dove c'è attiva solo il B, vedete, ha bisogno di un genitore e di un adulto, ben si adatta al genitore adulto dell'altro, e questo si chiama simbiosi in sostanza. Vivono insieme in due come se fossero una persona sola. Questo vi rimando a circa un paio di mesi fa, quando parlai dei tipi di amicizia. Ecco, quando noi dunque siamo in una funzione ipercritica, iperprotettiva, ipernormativa, tutto quello che vi ho detto può essere di negativo su una funzione genitoriale che non lascia libertà all'intimità, la persona deve trovare qualcuno che a sua volta non è attivo in certi stati dell'io e quindi prendersi un po' a prestito reciprocamente. Questo non è amore tra le persone, ma è soltanto il bisogno di soddisfare il proprio bisogno attraverso lo sfruttamento delle modalità di essere di un'altra persona. La parola simbiosi ci rimanda anche nella natura alla capacità di varie creature di stare insieme e di due farne una, insomma uno prende cura dell'altro perché non può attivarsi in certe modalità. Ecco, quindi questo è un breve richiamo a cose spiegate un po' di tempo fa. Di solito è la libera decisione dell'adulto che si impegna nell'amicizia e le mantiene la relazione. Un adulto, diciamo, di questo tipo, che vedete con questa freccia qui, dove il soggetto, l'adulto, è conscio dei propri diritti, sa di avere dei bisogni, e ne prende atto, valuta il modo in cui agisce come un genitore, studia i dati della realtà per prendere la decisione. Quindi, insomma, la persona è tutta intera, non è soltanto fatta di alcuni modi di essere, delegando ad altri quello che non ritiene di essere capace di esprimere. Nell'amicizia è molto importante accorgersi di come ci stiamo relazionando agli altri. Allora, ricapitolo, la nostra modalità genitoriale è fondamentale nell'amicizia, perché è il genitore che si prende cura, è il genitore che si interessa dell'altro, è il genitore che protegge, è il genitore che incoraggia, è il genitore che esorta, il genitore, eccetera. Quando siamo però in una funzione iper e prendiamo il posto del genitore dell'altro, creiamo dipendenza, non è amore, non è amicizia. È una relazione di utilità per entrambi, in qualche modo. Quindi all'impronta dell'egoismo inconscio, tutta questa roba di cui vi sto parlando, per qualcuno è anche consapevole, ma nella maggior parte dei casi no. Il problema è che se anche è inconscio e comunque viviamo così, fuori l'amore non si vede, perché avremo sempre uno che fa il despota, uno che fa l'adattato, e dipendenza tra i due, non c'è espressione libera della personalità. Sempre per quel che riguarda l'amicizia, vorrei anche dire che molti di noi che hanno difficoltà a sviluppare relazioni intime di amicizia, probabilmente una cosa appresa fin da tanto tempo indietro, e quindi non sarebbe male andare a vedere da piccoli come giocavamo, o addirittura se i nostri genitori erano aperti all'amicizia, o se ci facevano giocare con gli altri bambini. Insomma, ci sarebbero tante cose da riguardare, ma questo ora ci porterebbe a poco. Il mio invito è questo: nelle relazioni che avete oggi, iniziate ad accorgervi, se potete, di come vi relazionate all'altra persona, in che modalità siete. Nell'amicizia, siccome niente di noi è escluso, anzi è tutto prezioso, dal genitore all'adulto al bambino, ecco, comportarsi con l'altro nell'amore vuol dire esprimersi senza creare dipendenze, senza prevaricare, senza appunto creare situazioni come quelle che vi ho appena descritto. In questa situazione ci sono delle modalità con cui comunichiamo, e qui brevemente vi parlo di questo. Ci sono tre fondamentali tipi di comunicazione. Quindi, posto che ci esprimiamo e ci comportiamo, sentiamo e pensiamo, a volte come genitori, a volte come adulti, a volte come bambini, posto questo, quando ci relazioniamo all'altra persona, lo possiamo fare fondamentalmente con tre modalità. Una è, vedete, prima regola della comunicazione: se i vettori sono paralleli, la comunicazione non si arresta e potrebbe continuare all'infinito. Questo è molto semplice. Per esempio, un messaggio inviato all'altra persona con lo stato dell'io adulto, dove per esempio chiedo un'informazione, che ore sono, l'altro mi risponde: sono le 9:30. Questa è un tipo di comunicazione, cioè uno scambio di informazioni, e quindi è complementare. Cioè, quando io faccio una domanda, mi aspetto la risposta che mi viene data, e la risposta che mi viene data soddisfa l'aspettativa. Spero sia chiaro questo semplice scambio complementare. L'una in qualche modo è complementare all'altra, di queste comunicazioni. Allora, per esempio, quando uno arriva e gli dici ciao, questa è una comunicazione. Che ti aspetti dall'altra persona? Andiamo sul semplice. Che l'altro ti dica ciao. Questa è una transazione o comunicazione complementare. Cioè la risposta dell'altro è proprio quella che ti aspettavi. Se saluti, ti aspetti, l'altro ti saluti. Vi ricordate anche qui un altro tempo fa, feci proprio questo esempio di quando se entrasse una persona qui e la saluto, la persona non, oppure la persona mi saluta e io non la saluto. In quel momento io non ho dato una risposta che soddisfa l'aspettativa e quindi è complementare, ma ho dato una risposta inaspettata, che in qualche modo scombina i piani della normale supposta comunicazione. Nell'amicizia questo tipo di scambi sono molto comuni, sono le più comuni. Le linee sono parallele, la condivisione è aperta, ora qui la vedete tra adulto e adulto, cioè modalità adulta, ma come vedremo dopo ci sono altri tipi di transazioni complementari, brevemente le accennerò, però qui la condivisione è aperta, quando si dice che due condividono in modo senza intoppi, vuol dire che stanno comunicando in un modo in cui alla affermazione dell'uno corrisponde quella attesa da parte dell'altro. Ecco, la comunicazione qui continua all'infinito, non ci sono intoppi, non ci sono stop, a meno che non succeda qualcosa. Che può succedere? Il secondo tipo di transazione, incrociata. Uno dei due incrocia. Ora, questo è un modo semplice per definirlo, ma questo è il linguaggio anche che viene tecnicamente usato. Cioè, le transazioni incrociate sono quelle dove la risposta o la comunicazione che viene dall'altra persona non è quella che ti aspetti. Per esempio, tornando a prima, tipiche transazioni amichevoli complementari. Uno dice all'altro, o all'altra, nel caso mio, sbrigati, e l'altra dice va bene tesoro. Ecco, ora dipende dal tono, chiaramente, ma mettiamo che ci sia un tono che non sottende di questo tipo, sottende qualcos'altro, ne parliamo dopo, si chiama transazione ulteriore. Ti dico una cosa, ma ne intendo tutta un'altra. Va bene? Molto chiaramente, queste le lasciamo a dopo. Ma quando dice sbrigati, è tardi, va bene tesoro, arrivo. Ecco, in questo modo, questa è una transazione complementare, cioè non c'è nessuna sorpresa, nessuna interruzione della comunicazione. Ed è una transazione dove sbrigati, chi lo dice? Uno che si atteggia come un genitore, sbrigati, e la risposta va bene tesoro, è quella di un bambino che segue volentieri l'invito genitoriale. Quindi il genitore ha la sua funzione, il bambino ha la sua funzione, la transazione è complementare, c'è un'apertura e non c'è intoppo nella relazione. Per esempio, un'altra, dove l'iniziativa non è presa dal genitore, ma dal bambino dell'altra persona. Per esempio, io non ce la faccio, e l'altro, ti aiuto io. Ecco. Questa è un'altra transazione complementare. Il bambino dice, non ce la faccio, e l'altro, in funzione genitoriale, ti aiuto io. Ecco, vedete, qui c'è l'amicizia non trova stop. Un'altra, ve la voglio dire, tra adulto e adulto, come potrebbe essere questa, uno dice quanto ci vuole ad arrivare? Circa 3 ore, risponde l'altro. Questa è un'altra semplice. Oppure tra bambino e bambino, sempre complementare, dove c'è, ripeto, apertura, condivisione, non c'è interruzione. Ed è, in questo senso, nell'amicizia usata in modo positivo, come avete sentito fino ad ora. Che ne pensi di una bella corsa insieme? Due che si trovano vanno a fare il jogging, e l'altro dice, sì, dai, andiamo. Ecco, in quel modo sono i loro due modi di essere bambini che si uniscono insieme, si scambiano questa comunicazione e vanno a godersi la corsa insieme. Quindi qui capite come il rapporto ha un binario aperto, È incrociata quando invece quello che dici non corrisponde poi a quello che non corrisponde quello che ti aspetti. Per esempio, l'adulto l'adulto di una persona, eccolo qui, l'adulto di una persona, vedete la freccia da A ad A, chiede che ore sono, ora non è questo il diagramma, uno dice a uno che ore sono e l'altro gli dice ma perché lo chiedi proprio a me? Sentite la risposta complementare dove scorre la relazione. Sono le tre. La risposta invece incrociata, ma perché me lo chiede a me? Il tono, ma perché? Sentite? Già il tono e il modo. Quindi, che cosa abbiamo qui in questo caso? Abbiamo un adulto che chiede che ore sono, un'informazione, e abbiamo un bambino arrabbiato che dice, ma perché me lo chiede a me? Poi cosa c'è sotto? Ora non ci interessa. Il punto è che lì si ferma la comunicazione. Qui non è l'adulto che trova la risposta del bambino arrabbiato, ma se trovasse un genitore, che ne pensate? Per esempio, che ore sono? E la risposta di quell'altro è, senti, ma perché non ti aggiusti il tuo orologio? Non so se vi è mai capitato di dare queste rispostine. Rispostine. Perché? Perché sono rispostine. Che vuol dire? Incrociano. Cioè, io non ho voglia di parlare con te di questa cosa, non mi scocciare, non mi interessi, oppure c'è dietro altro per cui chiudo le comunicazioni. Questo è l'incrocio. Quindi ogni volta che noi con i nostri amici restiamo aperti, come abbiamo detto prima, la relazione è improntata alla condivisione. Quando invece incrociamo, la relazione è destinata a chiudersi. E molto probabilmente se dura un po' a lungo può anche arrivare ad epiloghi non così tanto piacevoli. Nell'amicizia le transazioni incrociate possono essere usate, ma basta usarle con la dovuta attenzione. Cioè possono servirci, per esempio, per scuotere l'altra persona e riportarlo un attimo alla realtà, oppure possono servirci per interrompere un gioco psicologico, ne parleremo dopo se abbiamo tempo, per cui ritorna un po' in se stesso. Se l'altro, per esempio, ci stava portando su un binario dove non volevamo andare, noi abbiamo tutto il diritto di incrociare le sue comunicazioni dirette ad attirare la nostra attenzione, dirette ad ottenere da noi quel che vogliono loro a spese nostre, eccetera, in modo un po' manipolativo, no? Abbiamo diritto, è come se si incrocia, è uno dei modi che nella comunicazione si usa. Però sentite come si possono usare parole, toni, espressioni facciali o le mani per dire all'altro quello che vogliamo esprimere o non dirglielo ma farglielo capire. Per esempio, in che modo può essere usata la transazione incrociata nell'amicizia? Se per esempio tra due amici uno parla in continuazione, non si ferma mai, parla sempre, l'altro potrebbe dirgli, senti, posso dire anch'io qualcosa ora, per esempio, no? Ecco, questa è incrociata perché l'altro presuppone che tu stia sempre zitto ad ascoltare. A un certo punto dici, scusa, ora posso dire qualcosa anch'io. In questo modo si blocca quella situazione e se ne apre un'altra. Oppure, quando c'è qualcuno che per esempio usa termini non chiari nell'esprimersi, parla, ma non, l'amico, ma te non usa termini chiari, l'altro può dire, c'è qualcosa che vuoi dirmi ma non trovi le parole? Sentite, questo incrocia. Non sono escamotage, ognuno di noi può pensare quando sei nella relazione con la sensibilità del nostro modo di essere bambini, che non è altro poi che un modo di espressione del nostro spirito. Su questo ci andrò, mi sa ormai la prossima volta perché stasera non ce la facciamo, ma con la nostra sensibilità e l'amore per l'altro, il desiderio è che l'altro inconsapevolmente anche esca dal binario dell'amicizia e dell'amore e si infili in un binario morto dell'egoismo e quindi sia a scapito di entrambi poi. Dunque l'incrocio può essere utile. Le ultime modalità di transazione sono queste ulteriori, cioè ce n'è una chiara, ti dico una cosa ma in fondo ne intendo un'altra. Di solito ecco, si intende nascondere quella che invece passa sotto sotto, perché magari abbiamo paura di esprimere quello che abbiamo dentro, che sentiamo nei confronti dell'altra persona o sui nostri bisogni. Quindi normalmente quello, quando siamo tendenti a nascondere queste cose per paura, di solito, allora tendiamo a dare delle comunicazioni che sembrano una cosa, ma in realtà, e spesso questo aspetto nascosto, ma che arriva molto più diretto delle parole, è non verbale, e cioè faccio degli ammiccamenti, delle faccine o un tono di voce un po' particolare che sottende qualcosa. Ecco, dunque, posto questo, ci sono delle situazioni che si chiamano giochi, sto facendo una gran carrellata, comunque il video resta, chiunque poi può interessarsi, prendendo libri, documentandosi, eccetera, e vorrei mantenere questo sul livello dell'amicizia e riportarlo, e questo è un invito che faccio a tutti quanti, riportarlo al Vangelo. Per esempio, dov'è che Gesù, perché il modello di riferimento che noi abbiamo è lui, dov'è che Gesù ha incrociato, per esempio, in modo utile per la relazione di amicizia, o in modo utile per il piano del Padre che si stava svolgendo. Ognuno può andare a cercare tipi, comunicazioni di questo tipo nel Vangelo. Ricordate, la prima che mi viene in mente in questo momento è quando Pietro disse: non sia mai, Signore, che tu vada a morire sulla croce, insomma, un discorso di questo genere, vi ricordate? E lui disse: vai indietro, Satana. Ecco, cioè, quello era un incrocio piuttosto serio. Interruppe un po' un giochino, perché Pietro, spinto dal desiderio per l'amico, lo sta portando fuori dal suo scopo, e questo non è amore, questo è interesse a non perdere l'affetto per l'amico. Gesù disse: fermati, se fai così non mi ami. Difatti poi l'ha chiesto 3 volte. Ok, quindi ecco, andate a vedere nel Vangelo dove trovate queste transazioni. Non trovo transazioni ulteriori nel comportamento di Gesù, nelle sue parole, cioè dove diceva una cosa ma ne intendeva un'altra. Non le trovo, perché sono dettate e dominate dalla paura di fondo. Gesù non ha avuto paura. Ha provato angoscia, ha provato ogni emozione, ma non si è fatto dominare da quelle situazioni. Bene, i giochi sono delle situazioni invece molto particolari, si chiamano così perché tra le persone si innescano una serie di modalità di stare insieme che sono come un gioco psicologico, inconsapevole sempre nella maggior parte dei casi, dove a un certo punto ci si comunica in un certo modo, a un certo punto l'altro con una mossa a sorpresa cambia il modo di essere, cambia il contenuto della relazione, la faccio molto semplice, una mossa a sorpresa, l'altro rimane spiazzato e alla fine c'è un tornaconto un po' amaro per tutti. Questo è un tipico gioco psicologico. Dunque, quando tra amici si comincia a prendere la strada dei giochi, è importante accorgersene e insieme vederlo, perché quando ci sono delle situazioni dove alla fine o c'è una lite o c'è un qualcosa e rimaniamo sempre amari o tristi o arrabbiati o qualcosa del genere, ecco, l'importante è, se c'è una vera amicizia, fermarsi e dire: che sta succedendo? E questo sarebbe molto importante, l'intimità ci permette di fare questo. Ci sono vari modi per interrompere un gioco psicologico, perché non ci lascia in modo positivo. Il gioco psicologico viene messo in atto da due o più persone, ma da due persone, mettiamo, perché si cerca di ottenere il soddisfacimento di un nostro bisogno, però con i trucchetti del dire e non dire, in sostanza. Ecco, è una manipolazione inconsapevole della relazione e ci consente di ottenere qualche cosa. Per esempio, c'è chi attira come in un tranello, quello che è spinto sempre con un genitore iperprotettivo a aiutare, salvare gli altri in tutti i modi, e trova uno che si sente un poveraccio e che insomma fa di tutto per attirare su di sé il bisogno di essere aiutato e salvato, anche quando non ce n'è bisogno. Per cui due che se ne intendono, per fare un gioco bisogna essere in due che vogliano giocare. Dopo un po' che questa situazione è accettata da entrambi, può cominciare un gioco che lascia però insoddisfatti. Ecco, allora, per rompere il gioco ci sono vari modi, due non tanto sani, perché rispetto alla relazione, uno invece molto importante, è il terzo. Allora, c'è chi dal gioco si ritira dalla relazione, e cioè dice, guarda, io non gioco più, è un modo per dire, o sparisce fisicamente, non si fa più trovare. Quante volte si evitano delle persone perché ci attirano sempre in una situazione che poi ci si sta male? E allora dici, meglio evitare che stare male, no? Questo credo si faccia in tanti. Oppure due, anche lì si incrocia. Anche l'incrocio della transazione, per esempio uno che gioca a povero me è uno che si lamenta sempre dei suoi guai, delle sue magagne, insomma. Ecco, uno, l'incrocio del povero me starebbe nel fatto di dire, per esempio, questa volta non posso soddisfare i tuoi bisogni, oppure mi sento come se tu volessi attirare la mia compassione, questa volta non sono disposto. Questo è un incrocio. In qualche modo sveli quello che l'altro sta facendo e gli dici io non sono disposto, incroci, e qui blocchi quel gioco che ti portava te a fare il salvatore non, quando non era necessario, e l'altro a essere rinforzato nella sua situazione miserevole. Ricordate quando ho parlato di carezze, quando ho parlato di freddo ruvidi, meglio un calcio degli stinchi che essere ignorati come se non esistessimo. È il gioco, ha la stessa funzione. Ti porto a riconoscermi, a dirmi che ci sono. Va bene. Allora, il terzo modo invece è la soddisfazione del bisogno reale. L'amico che cosa fa? Se dall'altro è portato su un piano di gioco psicologico che ti manipola in qualche modo, e te ci stai, se no non giocheresti, vuoi nell'amicizia e per amore risolvere quella situazione di cui ti sei accorto, che cosa fai? Va a vedere qual è il vero bisogno di quella persona per cui sta facendo quel gioco. E quindi, tolto di mezzo la finzione, puoi soddisfare direttamente il bisogno della persona. Per esempio, uno che gioca a lamentarsi sempre, qualcuno chiama questo gioco biasimo, o comunque diciamo un lamento anche a voce alta, lamento continuo, eccetera, a criticare tutto e tutti, eccetera. Che fa l'amico? Se sta al gioco, inizia a giocare con quella persona e cadere nella trappola, è inconsapevole che l'altro gli tende. Se invece se ne accorge per amore di quella persona, che fa? Non lo lascia in quella situazione dove sta mendicando che cosa? Calore e tenerezza. E allora cosa farà? Andrà subito al sodo, gli darà amore e tenerezza invece di giocare per tirargli poi alla fine un calcio negli stinchi. Ecco, non so se sono riuscito un po' a spiegarmi, in realtà sono concetti semplici che però nascondono poi una serie molteplice di situazioni che potete iniziare a vedere nella vostra vita. Quindi l'amore e l'amicizia presuppongono che io non cado nelle cose inconsapevoli dell'altro e sto al gioco, ma mi fermo e dico, ma di che ha bisogno il mio amico? Ha bisogno veramente di continuare a manipolare per prendere calci negli stinchi invece di una carezza? Ma io gli fo subito una carezza e rompo quello che altri chiamerebbero incantesimo. Questo vuol dire avere coraggio nella relazione, e il coraggio ce l'abbiamo dentro, perché è uno degli attributi, delle potenze del nostro spirito. Il coraggio è favorito dall'intimità. Quando non c'è intimità ci sentiamo forse più diretti a bloccare le nostre capacità. Va bene, quindi l'invito qual è? invece di prendersela con l'altro perché ti ha incrociato una transazione, non è stato al gioco, cerca di vedere che cosa ti sta succedendo e, come tante volte diciamo, vedere che tutto concorre al bene. Naturalmente questo presuppone che amiamo Dio, per poter imparare anche nelle relazioni a rendersi conto di quello che stiamo facendo, di quello che sta facendo l'altro, l'altra, per amore, evitare che si faccia del male da solo, o che lo faccia a me o ad altri. Insomma, riportare la relazione su un binario di sincerità, di intimità. Qui vorrei chiudere, questo è il modo in cui si può strutturare il tempo. Se tra amici vi trovate, naturalmente il primo la ritirata è l'isolamento, e su questo non vorrei soffermarmi. Chi nei momenti di difficoltà si isola dagli altri, non so se vi è mai capitato a voi, però voglio dire questo: quando in un momento di difficoltà ti isoli dagli altri, gli altri non sanno perché ti sei isolato e sparisci. Questo non è un atteggiamento di amore, non è un atteggiamento, purtroppo devo dire che nelle chiese questo è un atteggiamento tipico, lo dico così perché mi piace pensare che noi possiamo vivere la nostra relazione tra fratelli nella fede in modo ben diverso da quello in cui spesso avviene. Oppure ci sono dei rituali, questa parola rituali, voglio dire, non intendo niente di religioso ovviamente, ma un modo stereotipato, ripetitivo o conosciuto da entrambi di passare il tempo insieme. Quindi, come dire, non è male a volte, è come dire dare un olio a una serratura. Stiamo sul terreno sicuro, facciamo le cose che sappiamo che possiamo fare insieme, abbiamo sempre fatto, diciamo le cose che ci aiutano a entrare un po', a rompere il ghiaccio, che a maggior ragione avviene con i passatempi, dove si parla del più e del meno, del tempo, dello sport, la politica, tutte cose. Attenzione a non far scatenare il genitore critico, perché qui quando si parla di queste cose il campo è molto libero. Comunque, ecco, questi modi di passare il tempo possono arrivare poi a fare questi giochi e addirittura impediscono l'amicizia, se c'era, possono distruggerla. E altri invece tendono a stare insieme, come dire, se facciamo tante cose insieme siamo amici, ma questo non è vero assolutamente, lo abbiamo già detto in un'altra sessione, non ci voglio tornare. Naturalmente stare insieme, facendo attività insieme, per esempio lavorative, fa sì che mettiamo in comune degli interessi, delle comuni abilità, trovano sviluppo, eccetera. Quindi sono tutte situazioni favorevoli, ma non è lo scopo dell'amicizia. Ecco, l'ultimo parte invece è il momento clou, l'intimità tra i due amici. Quindi, come avete sentito, non è che dico l'amicizia è solo il momento di intimità, dico ci sono vari modi di passare il tempo insieme. L'importante è che non si pensi che essere amici vuol dire parlare del più e del meno della politica, o che voglia dire fare dei lavoretti insieme, anche per esempio nel settore no profit, volontariato, eccetera. Insomma, la comunanza dello scopo, dell'interesse, ci rende molto vicini e uniti, ma non è quella l'intimità di amicizia di cui stiamo parlando, dove l'amore si vede. Qui stiamo parlando di altro, stiamo parlando di una amicizia immersa nell'amore che è alla base di tutte le altre relazioni, dal matrimonio, è alla base di tutto, questa apertura amorevole degli uni verso gli altri che va verso l'intimità, che si sviluppa appunto nelle varie sue manifestazioni. Voglio chiudere con questo, non posso parlare dell'unione spirituale, ne parlerò la prossima volta, che nell'amicizia è qualcosa di cui non possiamo fare a meno, perché l'amicizia di cui vi ho parlato è quella di cui ci ha parlato il Signore Gesù, quando lui disse io vi ho chiamato amici, lui ci ha chiamati amici e lo ha detto molte volte parlando, ricordate trattare l'argomento di Lazzaro, dell'episodio di quando lui stesso parlò di Lazzaro come un amico e facemmo la storia, ripercorremmo la storia. Allora, il tempo di qualità, ecco, mi soffermo su questo. Quando hai un amico trovi sempre del tempo per lui o per lei, e questo tempo con l'amico è un tempo speciale, è un tempo significativo, è un tempo di qualità. Voglio dire che nella relazione di amicizia è importante non solo passare il tempo insieme, ma darsi un tempo di qualità per poter vivere quell'intimità. A volte non è questione di quanto dura, è questione di qualità del tempo trascorso insieme. Questo ci fa bene sapere che possiamo darci una priorità nel modo in cui strutturiamo il tempo con l'amico. Per favorire l'intimità con l'amicizia c'è bisogno insieme di decidere di trascorrere del tempo di qualità insieme. Il tempo passato con gli amici, così un po' casual come si direbbe, ma, o conoscenti, è un tempo da orologio, cioè ci si trova, si sta insieme un'oretta e poi, cioè è un tempo che si misura con l'orologio. Il tempo invece che si passa insieme nell'amicizia intima non è un tempo misurabile con l'orologio, perché è un periodo, è un momento in cui i due godono della loro intimità. Proprio su questo volevo fare la distinzione, chiudendo, tra questa differenza tra il tempo da orologio e il tempo di qualità, che è un momento significativo, è quello che noi troviamo lungo tutta la Bibbia, distinto in due parole greche, ve le dico perché sono usate nella Bibbia, ma insomma sono intuitive. Poi una si chiama Cronos, un termine Cronos, da cui il cronometro, Cronos vuol dire tempo, il tempo che si misura con l'orologio, e l'altra è Kairos, che vuol dire, è tradotto con tempo, ma vuol dire un tempo significativo, è qualcosa di diverso. Guardate, mentre la prima parola, ne parlo ora in chiusura di questo argomento di stasera, proprio perché il modo in cui stiamo insieme non deve essere un modo misurabile in base alle attività, passato a fare giochi di manipolazione, eccetera, ma un tempo di qualità in cui tutto quello che facciamo e diciamo è diretto dall'amore verso il bene nostro della persona, della relazione, quella meta persona che tra le due in qualche modo nasce e si sviluppa, l'amicizia appunto. Cronos è quel tempo che si misura con l'orologio, ho riportato dei passi dove nel Vangelo è usata questa parola. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo, cronon, in cui era apparsa la stella. Quindi è un momento preciso nel tempo di questa dimensione, quello che va con le lancette dell'orologio. Ancora, per Elisabetta si compì il tempo del parto. Quindi sono, non voglio dire di più, sono modi che sono usate nella Bibbia per indicare il tempo della dimensione storica nella quale noi viviamo. Grazie a Dio siamo qui immersi nel cronos, nel tempo, perché nella dimensione spazio-temporale appunto è una delle componenti essenziali. Ma Dio ci dice che c'è anche un tempo diverso, che in qualche modo fa irruzione nel tempo, entra nel tempo, nella storia misurabile con l'orologio, e realizza in quel momento che è chiamato Kairos ciò che lui ha stabilito. Sono momenti in cui la grazia si manifesta realizzando il disegno di Dio in un momento specifico della storia che noi stiamo vivendo. Ve lo spiego meglio. Questa parola, Kairos, appare per esempio in Matteo 8,29 per la prima volta. Che abbiamo a che fare con te, figlio di Dio? Qui parlano dei demoni. Sei venuto qui a tormentarci prima del Kairos fissato. Questa parola viene tradotta come Cronos con la parola tempo in italiano, ma in realtà sta parlando prima del momento fissato da Dio nell'eternità che si realizzerà in questa terra invadendo il Cronos. Ecco, il senso è questo. Quindi c'è qualcosa di importante. Questo Kairos, vedete, preso così le definizioni, vuol dire una misura di tempo, un tempo fisso e definito, il tempo quando le cose sono portate a una crisi, l'epoca decisiva che si aspettava, il tempo opportuno o convenevole, il tempo giusto, un periodo limitato di tempo, quello che il tempo porta, lo stato dei tempi, le cose ed eventi del tempo, insomma, ha molti significati. In realtà è usato nella Bibbia come per indicare il tempo di Dio, cioè il tempo che Dio eternamente ha fissato perché certi eventi si realizzino nel tempo Cronos che regola la vita sulla terra, quella naturale. Per esempio, Gesù disse: come mai non sapete esaminare questo tempo Kairos particolare, questo momento della presenza di Dio che sta realizzando il suo piano in questo momento? E ancora l'angelo dice a Zaccaria: non hai creduto alle mie parole che si adempiranno nel loro Kairos fissato? Quindi quando io realizzo il mio piano, dice Dio, io entro nella storia degli uomini e realizzo quello che ho previsto. Il mio tempo fissato, Kairos, è vicino. È il tempo, Kairos, stabilito da Dio per la morte di Yeshua. Quindi Gesù si riferiva ad un appuntamento eterno e divino che Dio aveva da sempre fissato. Si stava realizzando ora in questo momento. Qui c'è ho ripreso da un dizionario evangelico della teologia, il Kairos rappresenta l'arena delle decisioni dell'uomo nella sua strada verso un destino eterno. Questo mi piace dirlo perché, vedete, Gesù ripete: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Va bene, vado avanti perché non ce l'ho Cronos a sufficienza a questo momento. La fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è conforme alla pietà nella speranza della vita eterna promessa prima di tutti i secoli, Cronos, il tempo che scorre sulla terra, da Dio che non può mentire. Egli ha rivelato nei tempi, Kairos, stabiliti la sua parola. Quindi nei momenti decisi da Lui, Lui invade la terra, il tempo che scorre sulla terra e realizza il suo piano. Dunque, quando noi mettiamo i nostri piedi nel tempo stabilito da Dio, noi viviamo il nostro destino. Cioè si svolge il suo piano per noi nella nostra vita. Quando noi ci facciamo appiattire solo dall'orologio che trascorre e aspettiamo che la nostra vita vada avanti secondo le lancette, noi non stiamo vivendo quella storia che Lui ha preparato per noi. Quindi il segreto sta nell'aprire il canale del nostro spirito e abbandonarsi al suo piano perché si realizzi questo momento di gloria dove si manifesta, si fa vedere il peso pieno della sua persona divina che invade la mia esistenza sulla terra e realizza il suo piano per me. E io vivo la vita che Lui ha previsto e predisposto per me. Questo è quello che io ho chiamato una vita in 4D. Che c'entra questo con l'amicizia? Certo, perché riportando il pensiero di una cara maestra di analisi transazionale, Muriel James, lei dice che il tempo passato nell'intimità tra amici è Kairos, non è Cronos. Ecco, io ho trovato questa sua affermazione e ho detto, ha avuto un'intuizione importante e la faccio mia. Perché il tempo che passiamo nell'intimità con gli amici è un tempo di qualità dove si realizza il disegno di Dio per gli uomini coinvolti in quel momento. Quindi non conta quanto stiamo insieme, ma come stiamo insieme, quando siamo insieme. Questa è la mia conclusione è che siccome è paragonabile a questo Kairos, riprendendo la frase di quella celebre autrice a cui ho fatto riferimento, dico, è veramente voluto da Dio che noi viviamo relazioni sane su questa terra, che stiamo insieme nell'amore, sviluppando l'intimità, l'apertura agli altri. E mi rifaccio anche al concetto di amore che abbiamo detto all'inizio, qui chiudo, che cioè non è altro che aiutare gli altri a che vivano quel piano che Dio ha previsto per loro. Ecco. Va bene, qui mi fermo, avevo altre parole da vedere, ma credo di avere espresso il concetto in modo almeno che stuzzichi la vostra curiosità. Quindi, nell'amicizia ponete attenzione alle comunicazioni, guardatevi mentre pensate, sentitevi, comportate e guardate anche gli altri. E per amore agiamo al fine di poter vivere quei momenti stabiliti da Dio sulla terra, che sono momenti di amore, di amicizia e di intimità. Questo è quello che Lui vuole tra le persone. E non è invece giocare a manipolarsi pur di avere un calcio negli stinchi, perché questo non fa bene a nessuno, ma ci mantiene in quella dimensione estranea al momento della realizzazione del suo piano, cioè ci tiene fuori da quella vita che Lui ha previsto per noi. Bene, con questo abbiamo concluso anche questa sera, ci diamo appuntamento per la trasmissione sul web TV a mercoledì prossimo, l'incontro qui con i nostri amici, sempre mercoledì prossimo alle 20:30, con mezz'ora di preghiera e un'ora poi di condivisione sulla parola e su argomenti che riguardano la relazione tra le persone. Bene, e con questo salutiamo tutti e un abbraccio caro, alla prossima settimana.